6 di sera.
Giornata di votazioni in due importanti cantoni svizzeri. Nel canton Vaud, l'ex consigliere nazionale socialista Roger Normand si è imposto al secondo turno superando l'UDC Jean-François Touillard. UDC che invece avanza nel canton Berna, ma è troppo presto per capire se riuscirà ad aumentare la sua presenza anche in governo. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Ha fatto discutere oggi a Gerusalemme la decisione della polizia israeliana di impedire l'accesso alla Basilica del Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa, e questo nella Domenica delle Palme, un episodio che è uno dei tanti tasselli di tensione che stanno riguardando su più fronti il Medio Oriente. Ne parleremo con un esperto. E con un esperto parleremo anche del conflitto in Ucraina. Da Kherson poi proporremo un reportage dal nostro inviato. Sulla città liberata continuano infatti a piovere le bombe russe. Per la cronaca regionale ci occuperemo del progetto di ampliamento del parco eolico del San Gottardo in Ticino, e infine sentiremo come in Svizzera l'intelligenza artificiale fatica a trovare spazio nei processi aziendali e rafforza la discriminazione.
Il est vrai que l'IA s'insère dans une société qui existait déjà, et donc les structures, si on veut, configuration, les inégalités préexistent l'IA. Si nous ne faisons pas attention, elle risque de renforcer.
L'intelligenza artificiale entra in una società già segnata da disuguaglianze e, se non vigilata, rischia di incrementarle. Sono le parole della politologa Anna Jobin, che chiede misure concrete per proteggere donne e minoranze dal pericolo di venire ulteriormente discriminate proprio dall'intelligenza artificiale. Allora, questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, questa edizione occupandoci di due elezioni in due cantoni tra i più grandi e popolosi in Svizzera. Da Berna e Vaud nel pomeriggio sono infatti arrivati risultati attesi, perché c'erano potenziali riassetti negli equilibri dei loro governi cantonali. Molto tirata fino a poco fa la situazione nel canton Berna, dove Alain Krameri, un candidato socialista, e uno ODC si stanno confrontando in un testa a testa.
Sì, un testa a testa da photo finish ancora in corso. I protagonisti sono l'UDC Daniel Bichsel e il socialista Reto Müller, che stanno lottando per il settimo e ultimo posto in governo. Secondo le ultime proiezioni sono entrambe al 54% dei voti, quindi alla fine la differenza la faranno poche schede. Attualmente sono arrivati i dati da 9 circondari elettorali su 10, magari riesco ancora ad aggiornarvi in corso di puntata sul risultato definitivo. Va detto che in caso di vittoria del candidato socialista, gli equilibri in Consiglio di Stato bernese non cambierebbero rispetto ad oggi. Se invece la dovesse spuntare l'UDC, si rafforzerebbe la maggioranza borghese, passando da un 4 su 7 a un 5 esponenti su 7 in governo, mentre a quel punto la sinistra resterebbe con 2 esponenti in governo.
Ecco, vedremo come finirà questa corsa. Cosa dire invece degli altri posti in governo?
Beh, i migliori risultati li sembrano ottenere chiaramente due donne, Astrid Berci del centro e la socialista Efi Alleman. Eletti comodamente, secondo le proiezioni, anche gli altri due candidati dell'UDC, il candidato liberale, così come l'esponente dei Verdi, che difenderebbe a questo punto il seggio ecologista in governo lasciato libero dal suo collega di partito partente. Una svolta a destra chiara si prospetta invece nel Gran Consiglio bernese, quindi a livello di Parlamento cantonale. Anche qui ci basiamo sulle proiezioni che danno l'UDC in forte avanzata, a scapito in particolare dei partiti di centro, quindi Verdi Liberali, Evangelici, ma anche il centro. A sinistra invece i socialisti potrebbero guadagnare qualche seggio a scapito dei Verdi.
Spostiamoci nel canton Vaud, lì l'elezione era un po' più semplice, si trattava di scegliere scegliere chi doveva prendere il posto di Rebecca Ruiz del PS, che aveva dato le dimissioni.
Sì, e alla fine l'ha spuntata Roger Northman, che ha quindi difeso il seggio per il suo partito, superando, anche se non di molto va detto, l'UDC Jean-François Thuillard. Northman è un volto noto in Svizzera, è stato per oltre 20 anni al Parlamento federale, fino all'anno scorso tra l'altro, ed è stato anche capogruppo dei socialisti. Ora Northman passa in un governo cantonale, quello vodese, che ha alle spalle un periodo burrascoso con le polemiche non del tutto placate, va detto, sulla consigliera di Stato del centro Valérie Dietli e la sua gestione dei dossier legati alla fiscalità, ma anche al personale del suo dipartimento. Ecco, l'anno prossimo ci saranno le nuove elezioni al completo di tutti quanti gli esponenti del governo vodese e le carte potrebbero di nuovo mischiarsi.
Ecco, era Alain Crameri in diretta sulle importanti votazioni nel Canton Berna e nel Canton Vaud, che sentiremo poi ancora eventualmente nel corso della trasmissione, qualora avremo degli sviluppi, soprattutto riguardanti il Canton Berna. Ora cambiamo tema, apriamo una pagina piuttosto voluminosa, consistente sulla situazione internazionale, iniziando dal Medio Oriente, dove questioni religiose potrebbero inserirsi nel già teso scenario. Questa mattina a Gerusalemme Israele ha bloccato l'accesso alla chiesa del Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa. Inciampo diplomatico o dimostrazione di forza dello Stato ebraico? Di certo l'accaduto sta suscitando vive critiche, ma sentiamo la cronaca con Vera Pellandini.
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa è il protagonista di questa vicenda. Lo scenario? La chiesa del Santo Sepolcro, il Golgota e la tomba vuota di Gesù, i simboli della passione cristiana. Oggi la Domenica delle Palme. Bastano questi pochi indizi a circoscrivere il peso degli eventi. Come da tradizione, il patriarca latino di Gerusalemme si stava recando alla basilica a celebrare la liturgia, ma non c'è mai arrivato. Il cardinale, insieme a padre Ielpo, custode ufficiale del Santo Sepolcro, è stato bloccato dalla polizia israeliana e costretto a tornare indietro. La polizia israeliana ha dichiarato che, cito, «la richiesta del patriarca è stata esaminata ieri sera ed è stato chiarito che non poteva essere accolta». In effetti, dall'inizio del conflitto, tutti i luoghi sacri della città vecchia sono stati chiusi ai fedeli. La zona non è più solo presidiata dagli agenti, ma fortemente limitata per ragioni di sicurezza. Ma il patriarcato denuncia un'azione sproporzionata. Il cardinale ribadisce che stava andando in forma privata e denuncia un grave precedente nella violazione della libertà di culto. Per ora nessuna nota ufficiale dalla Santa Sede, ma qualche parola è arrivata da Papa Leone al termine dell'Angelus.
Siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi.
Condanne sono arrivate già dal presidente francese Macron e dalla premier Meloni, che parla di offesa per i credenti. Il ministro degli esteri italiani ha anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia.
E una notizia arrivata pochi minuti fa, dice che gli israeliani sostengono che quanto accaduto con Pizzaballa è stato, citiamo, un incidente. Intanto sul terreno in Medio Oriente sono continuati anche oggi gli attacchi in Iran, ma sono state danneggiate anche infrastrutture nel paese del Golfo, per esempio 2 fonderie di alluminio. Missili sono stati sparati anche dagli Houthi entrati nel conflitto. E allora, per capire come leggere questi sviluppi, ci colleghiamo con Ugo Tramballi, analista dell'ISPI, Istituto per gli Istituti di Politica Internazionale di Milano, e conoscitore della regione. Buonasera. Tramballi, mi sente? Con più attori implicati si ha l'impressione di un conflitto che si allarga, anche se si volesse contenere la crisi. Che uscite intravede lei, se ce ne sono attualmente?
Beh, qui da Gerusalemme tutto questo appare come oramai una quotidianità. Qualsiasi cosa venga colpita comunque fa parte di questa, oramai di questa narrativa, narrazione di questa guerra che sembra non finire. Gli sviluppi non ce ne sono, perché siamo nelle mani di Donald Trump. Ovviamente Donald Trump domani deciderà che forse ha vinto la guerra, l'annuncerà e finirà, ma non credo che Israele accetterebbe questa cosa. Non c'è una via d'uscita. Gli americani, ma anche gli israeliani, si sono infilati in un conflitto dal quale francamente non sanno come uscire, e quindi gli sviluppi possono essere di ogni genere, forse positivi ma probabilmente ancora negativi per qualche tempo.
Gli Stati Uniti hanno aperto un dialogo, dei mediatori sono all'opera o pare essere all'opera in Pakistan, ma allo stesso tempo Trump sposta truppe nell'area, ci sarebbero anche paracadutisti, fanteria. Allora, con quali obiettivi, pensando anche al blocco navale nello stretto di Hormuz?
Beh, l'82esima aviotrasportata, i Marines che stanno arrivando nella regione sono truppe di elite. Però probabilmente possono essere anche usate semplicemente per fare pressione sugli iraniani, perché comunque anche gli iraniani hanno una forte capacità di resistere, hanno una grande forza, ma al tempo stesso anche per loro sta diventando sempre più difficile. E non, cioè, ci dobbiamo, come dire, possiamo fidarci di Donald Trump. Quello che avverrà o sta per avvenire in Pakistan non sono dei negoziatori, sono dei paesi preoccupati della regione che cercano di trovare una via d'uscita e cercano di convincere gli americani, gli italiani sarebbe appunto, come dicevo, un pochettino più difficile, e cercano di spingere gli americani a fare delle proposte attendibili. Tutto quello che Donald Trump ha detto se l'è inventato lui, cioè il negoziatore Witkoff, il solito che negozia su tutto, in realtà è un uomo d'affari del real estate, però hanno fatto una lista loro proditoriamente, una lista di richieste che sono una resa incondizionata a un paese come l'Iran, che invece sta dimostrando di reggere benissimo. Quindi siamo ancora lontani da un vero negoziato. Sicuramente ci sono dei contatti, non solo quelli in Pakistan, però siamo ancora lontani dal vero negoziato.
E se pensiamo al rapporto tra i due attori, se pensiamo che è passato un mese dal primo attacco sferrato da Israele sull'Iran con l'appoggio degli Stati Uniti, fino a che punto il rapporto tra Tel Aviv e Washington resta solido?
Questo è un altro tema molto, molto da discutere, da capire, perché appunto gli Stati Uniti sono stati anche trascinati con la superficialità, l'impreparazione, l'incapacità, non è il suo mestiere questo di Donald Trump, però sicuramente con la spinta israeliana. Già negli Stati Uniti da tempo, non solo fra i repubblicani, ma sempre di più, non solo fra i democratici, ma sempre di più anche fra i repubblicani, sta crescendo, come dire, una, non dico detestare Israele, certo no, però sicuramente prendere posizioni molto più distanti, non credere più a quello che dicono gli israeliani. Sta crescendo sempre di più, gli israeliani vengono con, soprattutto il governo, meglio dire il governo di Bibi Netanyahu di estrema destra e razzista, che gli israeliani in generale. Beh, sta diventando un elemento destabilizzante della regione già da molto tempo, oramai è una certezza.
Era Ugo Tramballi, analista per l'ISPI di Milano, in diretta. Ora restiamo in tema per certi versi, perché oggi il Ministero della Difesa del Qatar ha fatto sapere di aver firmato un accordo con l'Ucraina per l'intercettazione di missili e droni. Intanto il presidente Zelensky prosegue il suo tour nei paesi arabi, è arrivato nel pomeriggio in Giordania. Allora, per cercare di capire meglio come si inseriscono questi accordi nei due grandi conflitti attuali, ci colleghiamo con Kiev. Davide Maria De Luca, che cosa si sa di questi accordi?
Ma di questi accordi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta firmando in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, forse oggi anche Giordania, sappiamo abbastanza poco. Al momento sappiamo che Kiev ha esperienza nel contrastare i droni di fabbricazione iraniana, che sono lo stesso tipo che colpisce Kiev e che colpiscono anche i paesi del Golfo nelle ultime settimane. Kiev sa come contrastarli, conosce come produrre intercettori a basso costo per abbattere questi droni senza spendere troppi soldi, senza spendere milioni di dollari nei missili Patriot americani, e naturalmente le monarchie del Golfo hanno molte cose che interessano a Kiev, dai capitali finanziari alle risorse energetiche, fino anche alla leva diplomatica per spingere gli Stati Uniti a cedere a Kiev quelle moderne armi antiaeree molto più avanzate che Zelensky continua a chiedere, ma Trump è sempre più restio a concedere.
Investimenti. Nei giorni scorsi si parlava anche di fondi, ma con la difficile situazione energetica che si sta creando potrebbero esserci accordi anche per forniture di petrolio dal Golfo. Secondo te com'è la situazione in Ucraina da questo punto di vista? Com'è, ecco, cosa si può dire da questo punto di vista?
Sì, sembra proprio che la questione delle risorse energetiche, in particolare del diesel, sia uno dei temi al centro degli incontri che sta portando avanti Zelensky in questi giorni. Lo ha detto lui stesso, il paese sta fronteggiando un'emergenza a causa della crisi iraniana. L'Ucraina non è un paese produttore di energia, è un importatore e al momento si trova molto vicino a una situazione quasi catastrofica. Non ci sono ancora file ai distributori, non c'è ancora il panico, anche se i prezzi sono già aumentati, ma secondo le stime il paese ha riserve soltanto fino ad aprile, sia per la sua popolazione civile, ma anche per lo sforzo bellico. Ed ecco quindi che l'offerta ai paesi del Golfo di conoscenze e armamenti ucraini nel contrasto ai droni iraniani diventa improvvisamente forse anche una possibilità per alleviare la crisi energetica che sta minacciando il paese.
Era Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. E dal fronte intanto è stato un altro giorno di bombardamenti, soprattutto nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. In 24 ore le forze russe hanno colpito 42 località diverse nella città di Kherson, alcune decine di migliaia di abitanti, e vogliono rimanere anche sotto le bombe per non permettere alla Russia di scacciare del tutto la popolazione civile. Non se ne vanno, anche se dall'altra parte del fiume Dnipro c'è l'esercito russo che appunto nelle ultime settimane ha aumentato l'intensità degli attacchi quotidiani con droni e con l'artiglieria. Per non dover abbandonare la città si mantiene attiva anche la clinica di ostetricia, perché a Kherson si può ancora partorire. Allora sentiamo il nostro inviato Pier Ograbek.
Sopra le nostre teste cinque piani di corsie, camere, sale, corridoi, bombardati, pesantemente danneggiati, abbandonati. Noi invece scendiamo nei sotterranei e all'improvviso ci troviamo in uno spazio nuovo, moderno, luminoso e pulitissimo. Petro Marenkovski è il direttore di questa clinica ostetricia ad un solo chilometro dalla linea del fronte che corre lungo il fiume Dnipro. È soddisfatto, è stata una decisione positiva secondo lui, necessaria. Questa clinica è sempre esistita, è stesa su cinque piani, ha sempre funzionato. Poi è arrivata la guerra e allora il personale e i pazienti hanno iniziato a scendere dal quarto piano fino al piano terra, ma neanche lì si era al sicuro. Ci sono stati dei massicci attacchi da parte dell'artiglieria russa e gravi danni al reparto maternità. Nel sottosuolo c'era il vecchio rifugio antiaereo dell'epoca sovietica. Lì hanno iniziato ad allestire sale parto e blocco operatorio, una soluzione semplice e bella. Da oltre un anno lavorano qui. I rifornimenti non mancano, anche se questa zona della città, troppo vicina al fiume, sembra ora quasi abbandonata. È stata un'idea adottata insieme, collettiva, aggiunge Volodymyr Horbachevsky, direttore medico. Le autorità locali l'hanno sostenuta, coscienti di quanto la situazione fosse pericolosa. Abbiamo raccolto i fondi necessari anche con il sostegno delle Nazioni Unite, che hanno acquistato le attrezzature necessarie per questo reparto maternità sotterraneo. E quante pazienti possono essere assistite qui? In quante possono partorire a Kherson invece di andare via verso un altro ospedale in zona più sicura? Qui si possono ricoverare circa 30 partorienti, ma se lo si utilizza come rifugio possiamo accogliere più gente. Le partorienti che vivono a Kherson vengono qui, può addirittura capitare che arrivino anche da altre città. Le nostre condizioni sono decisamente migliori, a parte il problema della sicurezza. Chi è andata a Mykolaiv, ad esempio, ci ha detto che sembrava di essere tornati ai tempi dell'Unione Sovietica. Le condizioni non sono proprio paragonabili. E il personale ospedaliero si sente meglio qui sotto, in questo spazio ovattato, in una nuova clinica sotterranea.
Так це однозначно. Ти ж розумієш, що тут, якщо йде обстріл,
Certamente, secondo il direttore Petro Marenkovski, se c'è un bombardamento qui non si sente nulla, ma è stato piuttosto laborioso. Abbiamo sistemato questa parte mentre operavamo al piano terra. Agli operai dovevamo sempre chiedere di lasciare uno spazio libero, quale rifugio, qui sotto. Abbiamo disegnato noi stessi questo progetto, stabilendo dove posizionare le camere, le sale operatorie, i locali per il personale. Lo abbiamo realizzato da soli. Qui alcuni dicono che questa sia una zona rossa pericolosa, ma a Kherson non ci sono zone sicure. Tutte le strutture sanitarie sono state bombardate almeno 3, 4, 5 volte. Chi lavora qui ha uno spirito positivo, ma non c'è alcun luogo che può essere ritenuto sicuro. Le nostre auto vengono parcheggiate sotto dei teli mimetici. Gli altri colleghi ci chiedono come facciamo a lavorare qui. Tutti ci guardano come se fossimo dei pazzi, ma il fatto è che se ce ne andiamo da qui, poi qui non rimarrà più nessuno.
E su questo reportage da Kherson, realizzato dal nostro inviato Piero Grabek, chiudiamo questa finestra sull'attualità internazionale. Apriamone un'altra a metà tra tecnologia, etica e mondo del lavoro. Partiamo da questo spunto. Nel secondo trimestre di quest'anno i datori di lavoro svizzeri continueranno ad essere cauti in tema di assunzioni. Lo dice il rapporto trimestrale di Manpower, che è uno dei lavori mondiali nella collocazione del personale. Un rapporto che sottolinea anche come l'intelligenza artificiale abbia difficoltà a far breccia nelle aziende. Sentiamo Marzio Minoli.
Per il secondo trimestre del 2026 i datori di lavoro svizzeri rimangono prudenti per quanto riguarda le previsioni di assunzioni. L'indice netto dell'occupazione, ovvero la differenza tra chi intende reclutare personale e chi invece pensa di ridurlo, nel secondo trimestre passa dal 25 al 19%. Le cause di questa accresciuta prudenza sono ben note: incertezza economica, debolezza della domanda globale e accelerazione dell'automazione. Il rapporto mette in evidenza come le aziende spingano più verso modelli di lavoro flessibili, come il lavoro temporaneo, e vi è una corsa per assicurarsi i talenti migliori, mentre l'intelligenza artificiale non trova ancora un consenso unanime. Ci sono problemi strutturali di fondo in questo campo, come ad esempio le preoccupazioni sulla protezione dei dati e la mancanza di competenze necessarie per utilizzare l'intelligenza artificiale nel migliore dei modi, ma gioca un ruolo importante anche la resistenza al cambiamento. Tra gli ambiti aziendali nei quali ha fatto capolino l'intelligenza artificiale c'è quello della valutazione delle candidature per determinati posti di lavoro. E qui sono sorti dei problemi. I responsabili delle risorse umane infatti notano come vengono esclusi erroneamente alcuni candidati, ma c'è di peggio. L'8% delle aziende lamenta il fatto che vengono proposti candidati non idonei, mentre il 7% addirittura che vi siano dei pregiudizi nelle valutazioni.
E come abbiamo sentito, l'intelligenza artificiale al lavoro è uno strumento dalle grandi potenzialità, ma anche con molte insidie, in particolare per le donne, che rischiano di venire ancora di più discriminate ed escluse. Sentiamo le ragioni e le possibili soluzioni nel contributo di Anna Valenti.
È usata dalle aziende per selezionare candidati, analizzare migliaia di curricula in pochi istanti o redigere business plan e scenari. Ma dietro questo aiuto dato dall'intelligenza artificiale si nasconde un rischio, soprattutto per le donne. Se si cerca un capoprogetto, per esempio, l'intelligenza artificiale proporrà quasi solo profili maschili, perché gli algoritmi si basano sui ruoli ricoperti in passato, privilegiano carriere senza interruzioni e settori tecnici. Così un curriculum femminile, spesso segnato da gravidanze, lavoro parziale o cambi di professione, anche se qualificato, diventa per il software un'anomalia statistica.
I sistemi imparano dal passato e se il passato non include le donne, perché non documentato, allora non viene memorizzato nei sistemi. Ciò significa che la vita femminile non esiste.
Spiega Bea Knecht, informatica svizzera, pioniera della TV digitale e fondatrice di Zattoo. Secondo lei il rischio è che per l'intelligenza artificiale le donne diventino invisibili perché i dati non le raccontano. meno presenti negli studi, nelle statistiche e nei testi.
L'internet l'IA, c'est pas pire ou meilleur que notre réalité.
L'intelligenza artificiale non è peggiore o migliore della nostra realtà. È solo un riflesso della nostra economia, un riflesso del nostro contesto politico, economico e sociale.
Osserva Solange Gernauty, informatica esperta di cybersicurezza e professoressa all'Università di Losanna, che ha una grande preoccupazione.
Nessuno mette in discussione questo sistema. Gli algoritmi facilitano l'automatizzazione delle discriminazioni verso le donne e le minoranze, che diventano indiscutibili perché integrate nel software. L'intelligenza artificiale diventa così un catalizzatore e un amplificatore della discriminazione.
E poi a le rendre non questionnable perché sono embarqué dans le logiciel. Quindi è un catalizzatore che contribuisce a aumentare queste violenze.
Di parere completamente opposto, Bea Knecht, secondo cui l'intelligenza artificiale è anche un'opportunità per le donne.
Per la prima volta abbiamo uno strumento accessibile a tutte, che non richiede 10.000 ore di addestramento come per un robot chirurgico. Alla mia epoca il settore tecnologico era complicato e la formazione lunga. L'intelligenza artificiale invece è facile da usare, intuitiva. Le donne devono capire come funziona e come usarla per migliorare i loro affari o lavori. È uno strumento davvero paritario. E per quanto riguarda i modelli discriminatori, la storia non è finita. Ci saranno ancora occasioni per correggere la situazione.
Ma cosa fare dunque per correggere questo grande problema? La politologa Anna Jobin.
L'intelligenza artificiale entra in una società già segnata da disuguaglianze e se non vigilata rischia di rafforzarle invece di ridurle. Non si può lasciare il tema dell'intelligenza artificiale ai soli tecnici. Servono competenze democratiche, sociali e anche l'esperienza diretta delle donne. L'azione individuale non basta perché l'intelligenza artificiale è ormai un'infrastruttura che richiede un impegno collettivo e chiede misure di salvaguardia e leggi che includano esplicitamente la prospettiva femminile per proteggere diritti e persone.
Più donne programmatrici, più presenza nelle materie scientifiche è una delle soluzioni citate spesso dalla politica. Utile ma non sufficiente per la professoressa Gernauty.
Per cambiare davvero bisogna intervenire sui mattoni del sistema tecnologico. Non basta avere più donne nell'intelligenza artificiale. Servono modelli femminili capaci di proporre alternative e una visione pluralista. Senza questo è inutile parlare di rappresentanza, perché si rischia di riprodurre lo stesso modello, indipendentemente dal genere.
Tra ombre e grande potenziale, la sola cosa certa è che il futuro che si vuole imprimere all'intelligenza artificiale è solo nelle mani dell'essere umano.
Era un servizio di Anna Valenti. Passiamo ora alla Svizzera italiana. Ampliare il parco eolico del San Gottardo è questo l'obiettivo delle autorità cantonali ticinesi. Sul massiccio alle 5 turbine già in funzione si vorrebbe aggiungerne altre 2, una scelta che si inserisce nella strategia del piano energetico e climatico cantonale che punta a produrre 80 gigawatt ora all'anno entro il 2050, obiettivo comunque ancora lontano dall'essere raggiunto. Sentiamo allora il servizio di Stefano Lorti.
Catturare il vento per produrre energia elettrica, una realtà ampiamente diffusa in Europa, meno in Svizzera e in Ticino. Nonostante questo, dal 2020 sul massiccio del San Gottardo, 5 turbine eoliche producono ogni anno elettricità per circa 5.000 economie domestiche. Ce ne parla Luca Gutt, direttore dell'Ufficio dell'Energia del Canton Ticino.
La tecnologia eolica è interessante perché è ben complementare alle altre tecnologie principali di produzione di fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico e l'idroelettrico, proprio perché, a differenza soprattutto del fotovoltaico, la gran parte della produzione, quindi attorno al 60% della produzione annuale, avviene nel semestre invernale, che è il semestre più critico a livello di approvvigionamento energetico.
L'ampliamento rientra nella strategia del piano energetico e climatico cantonale. un progetto che mira ad aumentare la produzione di elettricità eolica fino a raggiungere gli 80 gigawattora all'anno. Un obiettivo ancora lontano dati i 13 prodotti attualmente. Ma come mai la scelta è quella di puntare tutto sul massiccio del Gottardo?
Il Passo del San Gottardo è quello che offre le maggiori possibilità e facilitazioni di realizzazione, perché chiaramente è un'ubicazione che presenta dei buoni gradi di ventosità, ma soprattutto è quello che meglio permette di rispettare gli altri criteri importanti per la realizzazione di un impianto, quali per esempio l'accessibilità per quello che concerne l'allacciamento elettrico e poi nell'assenza di criteri killer dal punto di vista paesaggistico e ambientale.
Sulla base delle analisi fatte finora, i due nuovi aerogeneratori aumenteranno la produzione elettrica del parco di circa il 40%, con un impatto ambientale e paesaggistico ritenuto minimo. Al via dunque la prima fase, quella della consultazione relativa al piano direttore, che serve a fissare le grandi linee dello sviluppo territoriale. E per la prima volta la procedura sarà interamente digitale, come ci spiega Silvia Passardi, collaboratrice scientifica dell'ufficio del piano direttore.
Il piano direttore inizialmente veniva posto in consultazione in maniera cartacea, negli ultimi anni viene esposto pubblicando la documentazione sul sito internet del cantone. Con questa piattaforma facciamo ancora un passo avanti e rendiamo la documentazione più fruibile per tutta la popolazione, tutte le associazioni, gli enti, i comuni che sono interessati a fare delle osservazioni, e questo si permette più un lavoro di migliore qualità e più efficiente in termini di tempistiche.
Il percorso burocratico per arrivare all'effettivo inizio dei lavori è ancora lungo. Ricorsi permettendo, se ne parlerà non prima di fine 2027.
E su questo servizio dal San Gottardo chiudiamo questa edizione di 6 di sera realizzata con Michel Volonté. Dopo di noi nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà del libro del terapista Ciro Barberio. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata, a domani.